siamo collegati con Eugenio Losco, che è un avvocato del pool degli avvocati Notav e che difende un paio dei compagni che sono stati arrestati nella notte del 19 di luglio durante una serata di lotta contro il cantiere di Clarea, il cantiere dove stanno facendo il buco per il tunnel geognostico preliminare alla realizzazione della linea ad alta velocità tra Torino e Lione. Ieri c'è stata la convalida degli arresti da parte del GIP, i compagni sono tutti ai domiciliari tranne il più giovane di loro, un trentino che, a cui è stato imposto l'obbligo di firma. Di questo, diciamo, queste notizie le abbiamo già date, adesso vogliamo capirne un po' di più anche alla luce delle motivazioni del GIP ieri in aula. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ecco, ci puoi un po' illustrare come è andata ieri?
Sì, vabbè, come sapete benissimo, non sto a riepilogare quello che è successo, i fatti per cui sono stati arrestate queste sette persone. Al momento abbiamo sette persone che erano state arrestate e due persone denunciate, la ragazza che ha fatto quella videodenuncia e il ragazzo minorenne che seguo io. Lunedì c'è stata l'udienza per la convalida e il giudice ha ovviamente, come ci si aspettava, convalidato l'arresto, quindi ha ritenuto conforme alla legge quella modalità di intervento da parte della polizia. Dopodiché vi era una richiesta da parte dei pubblici ministeri, che oltre a essere presenti sul cantiere ovviamente erano presenti anche il giorno dell'udienza, il dottor Padalino, il dottor Rinaudo, avevano fatto una richiesta di applicazione della misura custodiale più grave, quella del carcere. Sotto questo aspetto, ma è solo sotto questo aspetto, il giudice ci ha dato un minimo di riconoscimento e, come hai già detto tu, ha applicato una misura meno grave ma comunque custodiale, come quella degli arresti domiciliari per sei persone e per un altro, effettivamente quello più giovane, che non è di Trento ma è di Milano, perché c'è un errore nell'ordinanza e un errore in quello che è riportato dai giornali, è stato applicato l'obbligo di dimora. Quindi questa è la situazione per il momento. Le altre due persone invece sono indagate a piede libero, non si comprende bene perché la ragazza si è indagata a piede libero, forse anche per quello che le è successo, e poi c'è il ragazzo minorenne che è indagato a piede libero, probabilmente perché si sono accorti successivamente al suo fermo la sua età. Questa è la situazione.
Ecco, ma siccome, voglio dire, in questi giorni le dichiarazioni di carattere ideologico sono state ampiamente prevalenti, ecco, una domanda, ma la presenza dei PM Padalino e Rinaudo all'interno del cantiere la notte del 19 luglio è un fatto normale?
Ma è un fatto abnorme, nel senso, a me non era mai capitata una cosa del genere e anche tutti gli avvocati che erano presenti ieri all'udienza di convalida erano piuttosto scandalizzati e anche loro erano sorpresi da questo atteggiamento. Tra l'altro abbiamo fatto rilevare al giudice questa anomalia e abbiamo chiesto ai pubblici ministeri che erano presenti ieri di astenersi, perché secondo noi ormai rappresentano non più solo l'ufficio della procura, ma potrebbero rappresentare anche quello di eventuali testimoni nel processo, perché erano lì presenti, magari hanno visto delle cose, non si capisce a che titolo fossero lì, e quindi abbiamo fatto questa richiesta di estensione che, come ci aspettavamo ovviamente, perché questa è la giustizia, non è stata accolta. Però i pubblici ministeri non ci hanno fornito una chiara, precisa ragione del motivo per cui loro fossero presenti. Il motivo ce lo possiamo ben immaginare.
Beh, questo certamente ce lo siamo immaginati un po' tutti, visto il ruolo che in particolare proprio questi due, Rinaudo e Padalino, negli ultimi anni, specie Rinaudo, titolari di una bella fetta di inchieste nei confronti di tutti i movimenti sociali nella nostra città, in particolare delle inchieste contro gli anarchici, ma ultimamente si è ben posizionato anche Padalino, che è ad esempio titolare del processo contro, dei due processi contro gli antirazzisti torinesi, quindi sicuramente conosciamo il ruolo, conosciamo anche, voglio dire, le simpatie politiche di entrambi. Padalino è stato a un passo da abbandonare la magistratura per entrare nella giunta Cota quando Cota è stato eletto presidente della regione Piemonte, quindi da questo punto di vista non abbiamo dubbi, però da un punto di vista formale pare davvero...
Perché quello che è molto strano, cioè, può capitare che il pubblico ministero presenzi poi ai fatti, ma successivamente, quando c'è una perquisizione, c'è stato un evento, il pubblico ministero si presenta in loco per accertarsi direttamente dei fatti. Questa è la norma, ma non si capisce perché preventivamente queste due persone si trovassero nel cantiere, come se dovessero da lì coordinare un determinato intervento e una modalità di questo intervento. Questo che è preoccupante.
E certo, d'altra parte era già accaduto che in altre occasioni, qui non dentro il cantiere, però all'interno dell'aula di tribunale, a fianco del PM incaricato, ci fossero addirittura in un caso Caselli e nell'altro il suo vice, e questo per convalidare gli arresti e sostenere la necessità nel carcere nei confronti di due ragazze incensurate accusate di resistenza. Credo che di solito il capo della procura e il suo vice non presenzino.
Ma questo è ovvio, questo non capita mai, ma siamo comunque nei limiti della legalità. Quello che è successo venerdì notte non sembrerebbe essere così.
Beh, indubbiamente no, c'era già la presenza.
C'è un aggravamento ancora della situazione, è una volontà da parte dell'ufficio di esasperare questa situazione, e non può leggersi in altro modo.
Ecco, sembrerebbe quasi che si presumesse già di poter formulare delle accuse.
L'hai detto tu, io non voglio dirlo.
Va bene, giustamente tu non lo puoi dire. Ma torniamo un po' alle vicende di quella notte. Esattamente di che cosa sono accusati? Ecco,
allora, esattamente i reati che vengono contestati sono tre. Il primo, che è quello principale, è quello della resistenza. Tecnicamente è l'articolo 336 del codice penale, quindi viene contestato alle persone che erano presenti e hanno partecipato alla passeggiata notturna di aver usato violenza nei confronti delle forze d'ordine che erano impegnate nella sorveglianza del cantiere. Questa violenza è aggravata, secondo la ricostruzione che è stata data dalla procura, dal numero delle persone, dal fatto che è stato fatto partecipare un ragazzo minorenne a questi scontri, e quello che preoccupa, viene contestato l'uso di armi militari, fra cui anche, oltre a pietre, razzi, artifici pirotecnici, si contesta anche l'uso di bottiglie Molotov, perché ecco, pare siano state sequestrate anche due bottiglie, di cui adesso dovranno essere fatti degli accertamenti tecnici. Non sappiamo bene di che cosa si tratti e chi l'abbia portate e chi l'abbia messa in questo luogo.
Ecco, però una domanda è questa: nessuno di quelli che sono stati fermati aveva addosso queste bottiglie?
No, stiamo parlando di armi che sono state ritrovate dopo che i manifestanti sono stati dispersi.
Quindi si suppone...
Addosso alle persone che sono state arrestate, sono state magari trovate maschere antigas, delle bottigliette d'acqua col Malox, e forse a un paio di ragazzi è stata trovata una pietra nella tasca. Cioè, di quello,
sono sostanzialmente strumenti per difendersi da un fatto del tutto prevedibile, visto che ormai sono...
magari anche strumenti per la solita protesta che si fa durante le passeggiate notturne, perché la passeggiata che è stata fatta venerdì notte non è diversa da quella dalle altre passeggiate.
Sì, 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 ne sono state fatte a decine.
Esatto, perché è diversa, è stata posta in maniera diversa di fronte all'opinione pubblica? È stata posta in maniera diversa perché c'è stata una reazione diversa, una modalità di intervento diversa da parte delle forze di polizia. Si è deciso di sopprimere questo tipo di manifestazione con l'uso di una violenza a dir poco eccessiva. Questo che ha caratterizzato i fatti del 19 luglio rispetto alle altre passeggiate.
Beh, su questo non c'è nessun dubbio. D'altra parte la scelta di attaccare da due lati i manifestanti, spezzandoli in due e chiudendoli,
accerchiandoli.
Sì, peggio, ma chiudendoli in un budello in cui da un lato c'è un precipizio,
costringendoli a scappare su un sentiero a bordo di un precipizio, una cosa poi pericolosissima.
Sì, no, ma poi se per chi conosce un po' bene la morfologia del luogo, da un lato c'è il precipizio, davanti e dietro c'era la polizia su questo stradello molto,
esatto,
molto stretto, l'accesso all'unico sentiero possibile era chiuso perché l'intervento della polizia è avvenuto non al ponte ma ben oltre il ponte, dove, e quindi superando l'accesso al sentiero, e quindi c'è stata una fuga precipitosa su per un costone che è già di per sé un costone franoso. E ormai da circa una decina d'anni le vigne che c'erano, che tenevano un po' fermo il terreno, sono state abbandonate dopo la morte dell'anziano giaglionese che le curava, e quindi siamo, come dire, è stata una fuga condotta in condizioni al buio, accecati dai lacrimogeni. Molti sono stati i feriti, quelli arrivati poi successivamente, usciti da questa notte di incubo.
Ci sono decine e decine di feriti.
63 feriti in tutto. Quindi è chiaro che, voglio dire, chi ha cercato la violenza e l'ha perseguita e l'ha ottenuta, 63 feriti ne sono il segnale, e non sempre tutti hanno per ovvi motivi piacere di
farci refertare i nostri danni.
Anche perché, e qui volevo farti una domanda, pare che abbiano sequestrato i referti in ospedale. Anche questa è una pratica normale?
Ma io di questo non ne ho conoscenza.
Sì, sì, forse non è entrata. Non
io sto seguendo il ragazzo minorenne e lui il referto lo aveva, quindi abbiamo potuto constatare direttamente che tipo di lesioni gravissime ha subite.
Anche perché forse lui era, come dire, era già in mano alla polizia. Tra l'altro, che io ho visto un'intervista con lui minimizzava un po'. Che cosa gli è successo?
Beh, noi adesso abbiamo raccolto la sua denuncia e abbiamo raccolto la sua testimonianza, anche che poi depositeremo nel procedimento, e poi faremo un esposto in procura. Lui racconta una storia veramente molto forte, è un episodio molto grave. Lui dice di, quando c'è stata la carica della polizia intorno all'una, di essere scappato, non vedeva niente e praticamente è scappato addosso dei carabinieri. Si è ritrovato lo scudo con scritto carabinieri davanti, lui non ha fatto nulla, si è fermato, e per tutta risposta i carabinieri hanno cominciato a manganellarlo, ma in maniera violentissima. Lui dice che erano almeno 10 carabinieri intorno a lui. Hanno cominciato a mangiarlo in faccia, al volto, alla testa, a delle fratture alla mandibola, delle fratture al naso, altre varie contusioni, ai segni del manganello sul corpo, al segno di una scarpa sullo sterno. Dopodiché è caduto per terra, hanno continuato a picchiarlo anche con calci. A un certo punto lui racconta di aver sentito un carabiniere che ha detto smettiamola perché sennò lo ammazziamo. Lui ha perso i sensi, non si ricorda poi che cosa è successo, si ricorda che si è risvegliato a bordo di una strada che lui non sa identificare, probabilmente la tangenziale, l'autostrada, questo non è in grado di dare delle indicazioni precise, si è risvegliato, intorno a lui c'erano dei carabinieri e dopo una mezz'oretta hanno chiamato l'ambulanza e l'hanno portato in ospedale. Questa è la sua resistenza, perché poi anche a lui contestano la resistenza e le lesioni ai carabinieri. Ed è questo quello che lui ha fatto. Quello che lui ha fatto è quello di essere stato massacrato letteralmente dai carabinieri.
Beh, tra l'altro lo abbiamo visto tutti, è un ragazzino di 17 anni che non dimostra nemmeno 17 anni,
no,
in particolare.
Un ragazzino che poi se arriva a pesare 50 kg è tanto.
Sì, sì, magro, decisamente esile, certamente una persona...
L'hanno veramente, se lo si vede da vicino, lo si vede, l'hanno rovinato.
È una ferocia nota ogni volta che, come dire, permettono a quelli dell'antisommossa, anzi incitano quelli dell'antisommossa a muoversi. Queste scene sono inusuali e tra l'altro volevano che andasse a finire così, perché altrimenti
questo, perché la modalità di intervento non poteva che essere finalizzata a questo. Poi gli arresti ci sono stati, ma volevano proprio dare un segnale di potenza e di forza.
Certo, tra l'altro chi ricorda come sono andate le cose soltanto l'anno scorso, durante le ultime passeggiate, l'azione della polizia era stata in gran parte preventiva, ossia aveva bloccato moltissime vie di accesso, obbligando i manifestanti ad arrampicarsi per ore su dei sentieri alti, e quindi rendendo decisamente meno efficace, voglio dire, l'azione, ma certamente riducendo l'impatto diretto. Il fatto di essersi posizionati sul ponte, non aver chiuso nulla e poi essere usciti dall'autostrada e aver fatto una sorta di mostruoso panino al buio nei confronti di persone che molte volte non erano neanche state, era la prima volta che venivano lì, certamente era indice della volontà sia di catturare delle persone, sia di fare loro parecchio del male, sia di spaventare in maniera forte il movimento Notav.
Poi... Io penso soprattutto a quest'ultimo aspetto. Poi, sai, gli arresti sono una cosa, secondo me, secondaria, comunque per dare anche una giustificazione al tipo di intervento, no? Dico, noi abbiamo fatto questo intervento, in qualche modo allora dobbiamo far vedere che è successo qualcosa, le solite lesioni alle forze di polizia, e quindi si interviene anche arrestando qualcuno un po' random, tra l'altro quelli che hanno subito forse le lesioni più lievi vengono arrestati.
Ecco, tra l'altro una cosa che mi viene in mente immediatamente è il fatto che ci sia stata ancora una volta una ricostruzione, almeno leggendo oggi le pagine della Stampa e della Repubblica che riportano l'interpretazione del GIP, una ricostruzione di colpa collettiva. Perché se mi dici
quello è una costante, no? È una costante come nel processone, è una costante in tutti questo tipo di episodi, purtroppo non solo a Torino. Usa ovviamente quell'istituto così complicato da capire, quello del concorso morale.
Insomma, eri lì e quindi concorrevi con gli altri nell'intenzione.
Perfetto.
Di...
Eri lì, eri vestito di nero, avevi un keyway con un cappuccio che potevi indossarti e quindi concorri in quello che è successo. È la solito disegno che viene creato in questo tipo di situazione.
Ecco, adesso...
Il giudice su questo ha avallato in pieno la ricostruzione, perché il giudice ci ha riconosciuto solo qualcosa sul punto delle esigenze cautelari.
Anche perché
sulla gravità degli indizi non si è spostata da quello che è rappresentato dalla procura.
Ecco, io tendo a dare una valutazione politica sulla scelta dei domiciliari, perché la sera stessa era prevista una fiaccolata notava, che tra l'altro è stata comunque molto, molto, molto partecipata da tantissima gente dalla valle, da famiglie, ragazzini, anziani, i giovani del campeggio erano una minoranza all'interno di questo corteo in cui si sono mescolate tante anime, che hanno dimostrato, specie quando si è passati davanti all'Hotel Napoleon, che è uno degli alberghi che ospitano le truppe di occupazione, come la voglia di cacciare via, di farla finita con l'occupazione militare, fosse ampiamente condivisa anche da quelli che non avevano il look adatto per rientrare nelle casistiche definite dai PM Padalino e Rinaudo, anche da parte di quelli che magari direttamente non se la sentivano di affrontare la violenza della polizia, che non a caso aumenta, voglio dire, costantemente, proprio per spaventare sempre di più, ma che poi sostengono a pieno, no? chi lo fa.
Allora, io ti vorrei leggere un piccolo pezzo dell'ordinanza per farti capire in che punto si arriva a questa cosa del concorso morale, no? Dice il giudice in questa ordinanza: del resto, a rafforzare la gravità indiziaria della presenza negli stessi dell'elemento soggettivo di opporre resistenza, un'ulteriore circostanza rappresentata dalla detenzione da parte di loro di maschere antigas, di bottiglie di malox, utile a scongiurare le conseguenze dell'intervento delle forze dell'ordine, che loro stessi avevano previsto a questo punto come reazione alla propria condotta. Capisci?
Sì, come se...
un passaggio molto significativo.
Sì, no, è incredibile, anche perché in questi anni...
Io so che la polizia adotta una determinata reazione, quindi io cerco di presentarmi in questi contesti con una bottiglietta di acqua e malos, magari una maschera antigas, allora mi si contesta che io quindi mi preordino l'eventuale reazione da parte della polizia, questo è un elemento della mia partecipazione, cioè è veramente un non senso.
E questo quando dall'altra parte ci sono degli energumeni grandi, grossi, imbottiti, dotati di pistola, manganello, fucile per sparare gas, casco e maschera antigas, ovviamente. Quindi.
Esatto.
Direi dei tipi che chiunque per un attimo li immaginasse vestiti allo stesso modo ma senza le insegne della polizia, troverebbe molto inquietante incontrarli per la strada su un viottolo di montagna mentre si fa una passeggiata di notte.
Almeno inquietante.
Decisamente inquietante come le manovre della procura, ma il movimento notava da questo punto di vista è un osso duro da rosicchiare nonostante la repressione. Quali saranno le prossime mosse rispetto a questa vicenda? Ci sarà una richiesta di...
Adesso stiamo valutando se... proporre un'istanza di riesame. La mia posizione è un po' diversa, perché a me non è stata applicata gli arresti domiciliari, però adesso valuteremo tutti insieme se proporre un riesame nei confronti di questa misura che è stata applicata ieri. Poi ovviamente per la continuazione del procedimento adesso ci sarà una pausa estiva, quindi il procedimento rimarrà fermo lì ed è molto probabile, a prescindere da quello che decide il riesame, che però sappiamo come decide spesso, quindi spesso conferma quello che è già stato stabilito dal giudice, è molto probabile che queste persone almeno fino a settembre rimangano agli arresti domiciliari e il processo rimarrà in una fase di stallo in questo periodo.